Procediamo il nostro cammino sugli Atti. La scorsa volta ci siamo fermati su pochi versetti, in realtà, mi pare, dal 12 fino al 14. Oggi ci fermiamo sui versetti successivi, ne facciamo qualcuno in più, e in particolare dal 15 al 26. Dal 15 al 26. Leggiamo il testo, poi passiamo al commento. In quei giorni Pietro si alzò in mezzo ai fratelli. Il numero delle persone radunate era di circa 120. E disse: «Fratelli, era necessario che si compisse ciò che nella Scrittura fu predetto dallo Spirito Santo per bocca di Davide, riguardo a Giuda, diventato la guida di quelli che arrestarono Gesù. Egli infatti era stato del nostro numero e aveva avuto in sorte lo stesso nostro ministero. Giuda dunque comprò un campo con il prezzo del suo delitto e poi precipitando si squarciò e si sparsero tutte le sue viscere. La cosa è divenuta nota a tutti gli abitanti di Gerusalemme, e così quel campo nella loro lingua è stato chiamato Acheldama, cioè campo del sangue. Sta scritto infatti nel libro dei Salmi: la sua dimora diventa deserta e nessuno vi abiti, il suo incarico lo prenda un altro. Bisogna dunque che tra coloro che sono stati con noi per tutto il tempo nel quale il Signore Gesù ha vissuto fra noi, cominciando dal battesimo di Giovanni fino al giorno in cui è stato in mezzo a noi assunto in cielo, uno divenga testimone, insieme a noi, della sua resurrezione. Ne proposero due: Giuseppe, detto Barsabba, soprannominato Giusto, e Mattia. Poi pregarono dicendo: «Tu, Signore, che conosci il cuore di tutti, mostra quale di questi due tu hai scelto per prendere il posto in questo ministero e apostolato che Giuda ha abbandonato per andarsene al posto che gli spettava». Tirarono a sorte fra loro e la sorte cadde su Mattia, che fu associato agli 11 apostoli. È un brano conosciuto, sul quale penso si sorvola abbastanza velocemente, sembra quasi un passaggio redazionale questo avvenimento, sì, della sostituzione di Giuda con Mattia, ma poi si va subito avanti perché poi c'è la Pentecoste, c'è il discorso di Pietro e... Mentre ci accorgeremo in realtà della portata di questo testo, che è molto, molto denso e molto, molto bello anche, e dice molto sulla nostra vita di chiesa, la nostra vita cristiana, della nostra vita di comunità. Quindi è bene impiegare un po' di tempo proprio per approfondirlo. Anzitutto il contesto, dove siamo? Siamo ancora a Gerusalemme perché gli apostoli sono in attesa dello Spirito Santo, siamo ancora in clima di attesa. La scorsa volta abbiamo visto che gli apostoli attendevano preparando il cuore, adesso sono in attesa preparando il corpo della Chiesa, l'organizzazione, perché bisogna tenere insieme Giovanni e Pietro, no? Le due dimensioni della vita, della Chiesa anche. E adesso vediamo come la Chiesa si sta preparando all'accogliere lo Spirito. Guardiamo il primo versetto. In quei giorni Pietro si alzò in mezzo ai fratelli, il numero delle persone radunate era di circa 120. Abbiamo Pietro che si alza in mezzo ai fratelli, che si dice fossero 120. In realtà il testo non dice tanto il numero delle persone. In greco abbiamo la folla dei nomi. Il numero della folla dei nomi, folla e nomi. Quindi c'è una folla, erano tanti, poi vediamo cosa vuol dire 120, c'è una folla, ma è una folla di nomi. La traduzione purtroppo frega sempre un pochino. La folla dei nomi. Il nome che cos'è? Il nome è la persona, nome vuol dire relazione, nome vuol dire affetto, amore reciproco, questo è il nome. Essere chiamati per nome vuol dire proprio essere individuali. La Chiesa è formata, sì, da tante persone, ma ciascuna ha un nome perché è una persona, è un fratello col quale entrare in relazione. Una comunità è fatta di nomi, non di folla. È curioso notare come nel Vangelo, se avete fatto caso, quando si parla del demonio, cioè del male, si parla sempre in termini generali, di massa. Gesù chiede all'indemoniato di Marco, Marco 6, o 5, gli chiede quanti siete, chi sei? Siamo molti, siamo legione. Vedete, il male ha sempre la caratteristica della moltitudine, della massa. Le grandi dittature della storia erano sempre rivolte a masse, mai a nomi, guai. Perché avessero avuto nomi, non avrebbero fatto quello che hanno fatto. Perché nome vuol dire affetto, relazione. Tu sai chi è l'altro, se lo chiami per nome. E non gli fai del male. State sempre molto attente che anche nelle nostre comunità, anche nelle nostre relazioni, può succedere questo. Considerare la comunità come una massa di persone indistinte. No. Ciascuno ha un nome, ciascuno ha una relazione, ha una storia. E oggi la tendenza è quella di considerare tanti ambienti come ammasso di persone. Pensate soltanto agli ambienti sanitari, no? I numeri. O nell'ambiente civile anche, no? C'è il popolo elettorale, perché interessano i voti, no? E avanti così. Mentre l'amore parla sempre di individualità, cioè mentre il male parla di folla, di massa indistinta, liquida, direbbe Bauman, l'amore parla sempre di individualità. Una pecora smarrita, un figlio, anche un capello del vostro capo, no? L'amore parla del singolo, l'amore ha sempre l'attenzione al particolare. C'è un grande architetto tedesco, Van der Rohe, che diceva che Dio sta nei dettagli. Dio sta nei dettagli. L'amore è sempre al dettaglio. Mai nei grandi numeri, nelle grandi masse. Quindi Pietro ha di fronte a sé una folla di nomi ben particolari, di nomi. E qui abbiamo Pietro. Pietro sappiamo essere il capo della Chiesa, ma è un capo un po' particolare. È particolare perché si alza in mezzo ai fratelli. Ora, se Pietro si alza in mezzo ai fratelli, vuol dire che lui è fratello tra fratelli. Questa è l'autorità. Pietro, e questo Papa, il nostro Papa, continua a ricordarcelo, che la funzione di Pietro, dell'autorità nella Chiesa e in ogni comunità, è presiedere alla carità. E basta. È servo tra i servi. Perché Gesù è stato così. Gesù sì è il capo del corpo che è la Chiesa, ma è capo come servo. È il primo tra gli eguali. L'autorità è ministero nella Chiesa. E ministro deriva da minus, cioè meno. Colui che mi amministra, colui che ministro, è colui che è il minore della comunità. Vi ricordate quando Gesù sta parlando di queste cose, tanto i suoi non capiscono, perché non hanno capito nulla fino alla fine, ma cercava di spiegarsi, e mentre addirittura nell'ultima cena, cioè il momento massimo del servizio di Dio, che si fa pane, che si consuma, che si dona, gli altri di cosa discutevano? Su chi fosse il più grande. E lui, questa cosa, ha cercato sempre di ribadirla, mettendo al centro un bambino e dicendo: ma tra voi non sia così come funziona il mondo, come va il mondo, tra voi non sia così. Chi vuole essere il primo sia servo di tutti. Al centro della Chiesa, al centro della comunità, il centro deve essere occupato sempre dal più debole. E perché Pietro è andato a finire a occupare quel posto di capo? Poi nella 2000 anni di storia ci hanno insegnato che le cose sono cambiate un pochino, ecco, ma inizialmente Pietro è stato messo lì da Gesù. Queste cose le abbiamo già dette, però le ripetiamo. Non perché fosse bello, buono e caro, fedele, puro. No, non è stato messo per le sue doti personali, ma perché tra tutti era il più disgraziato, il più debole, è quello che non ha capito nulla. È quello che l'ha rinnegato fino alla fine, l'ha disconosciuto, ma per questo è che è stato messo lì. Perché è stato quello che ha sbagliato di più, ma è stato anche quello che più di tutti ha sperimentato il perdono. Per quello che è stato messo lì, perché è stato un disgraziato graziato. E allora, visto che deve presiedere alla carità, Gesù dice: tu che hai fatto esperienza della carità, tu che devi manifestare che cos'è la misericordia e il perdono, visto che l'hai vissuta nella carne, io ti metto lì perché tu la manifesterai ai fratelli. Chi è preposto, quindi tutti, perché la Chiesa è preposta a questo, quindi chi fa parte della Chiesa ha questo come vocazione, quindi chi è preposto a manifestare Dio, e Dio è soltanto amore, misericordia e perdono, chi è preposto a manifestare Dio agli uomini, se non ha fatto esperienza della misericordia, del perdono e dell'amore, stia a casa, cioè si ritiri dalla Chiesa. Se no, porterà sempre un'idea di Dio tremenda. Ecco perché Pietro è a capo della Chiesa. Perché aveva questo compito di parlare dell'amore, ma poteva parlarne perché ne ha fatto esperienza. Ma su questa cosa ci torniamo più tardi. E perché dobbiamo agire così? Perché Pietro è l'uguale tra fratelli? Ma perché è naturale che sia così, perché siamo tutti figli di Dio. Essere figli di Dio vuol dire che siamo tutti fratelli. Cioè nel momento in cui, come Pietro, alla fine, quindi non disperiamo perché abbiamo sempre tempo, ma se Pietro ha sperimentato la figliolanza, cioè di essere amato in maniera folle da questo Dio, ha potuto farsi fratello di tutti, si alzò in mezzo ai fratelli, ha riconosciuto gli altri come fratelli perché ha sperimentato il perdono del Padre, quindi si è sentito figlio. Cosa, la conseguenza di questo, cosa sarà? Sarà soltanto che chi non si sperimenta figlio non potrà farsi fratello. E una Chiesa in mano ad una autorità che non fa l'esperienza di essere figlio amato alla follia, come tratterà gli altri? Non da fratelli. Beh, la storia ce lo insegna. Abbiamo avuto degli uomini figli di Mammona. E beh, le conseguenze sono state nefaste. Ed sono stati i momenti in cui la fantasia di Dio, che è infinita, lì dove Innocenzo III non si è scoperto figlio, non ha potuto trattare da fratelli quelli della Chiesa, ha suscitato un San Francesco d'Assisi, che ha scoperto la figliolanza e si è fatto fratello, e ha rinnovato la Chiesa. Dove non ci arriva l'autorità, Dio suscita qualcun altro. E questa folla dei nomi, quanti erano? 120. 120 è semplicemente il 10 per il 12, 10 è vero, è un numero di completezza, un numero della totalità, però in ambito semitico 10 è anche il numero minimo per formare una sinagoga, cioè una sinagoga si costituisce con 10 persone. 12 sono le 12 tribù di Israele. Quindi vuol dire che 10 per 12, e questa è la Chiesa è la totalità delle persone in continuità con la sinagoga ebraica. siamo discendenza da quella realtà, non siamo qualcosa di una scheggia impazzita, la Chiesa non è nata da così. È molto importante questo 10, tradizione ebraica, no? La comunità, l'assemblea, l'ecclesia. E poi il 12, le tribù di Israele, quindi il fondamento. E ha la Chiesa di fronte, alla Chiesa. E di cosa parla a questi 120, cioè alla Chiesa? Cosa dice questo capo tra uguali, cioè tra fratelli, perché scopertosi figlio di un amore folle? Parla, sembra quasi ironica la cosa, Pietro il rinnegatore parla di Giuda il traditore, no? È come il bue che dice al toro cornuto, come quella cosa lì, no? Uno dice, ma almeno abbi la decenza di stare zitto, cosa parli di Giuda, tu che... E qui stiamo attenti, perché il discorso che Pietro che fa su Giuda non è c'è il rischio in qualche modo di leggere queste parole di Pietro come una sottile condanna. E questo ci aiuta anche purtroppo la traduzione, che non è ottimale. Ma tutto sommato Pietro dice il vero, cioè Giuda se lo meritava di fare quella fine. L'ha tradito. Guardate che dal lato morale, dal lato etico, Pietro e Giuda sono sullo stesso piano. Non è che uno sia peggiore dell'altro. Anzi, andiamo più a fondo. Sia Giovanni che Luca ci stanno dicendo che Pietro e Giuda, i rinnegatori e i traditori, siamo tutti noi. Siamo noi. La differenza tra Pietro e Luca, scusate, tra Pietro e Giuda, è che uno ha rinnegato e ha accettato di essere amato. Giuda ha tradito, ma non ha accettato di essere perdonato. Il problema non è il male che facciamo, non è questo il problema. Il problema è se sperimentiamo l'amore o non l'amore dopo il peccato. Dio non è venuto a fare in modo che non peccassimo più, Dio è venuto in modo che fossimo salvati nel peccato, cioè perdonati. Questa idea perversa di pensare che noi possiamo smettere di peccare, questa è utopia, ma non c'è scritto da nessuna parte. La salvezza è essere salvati dall'inferno, cioè dal nostro fare del male. E cosa dice? Sono i versetti successivi. Fratelli, vedete fratelli, li chiama fratelli. Fosse stato un capo come tutto il mondo, avrebbe detto cari sudditi. Il re ancora oggi si rivolge così al popolo, no? Non certamente come fratelli, perché sarebbe inter pares, no? Cioè sarebbe uguale agli altri, invece no. Fratelli, era necessario che si compisse ciò che nella scrittura fu predetto dallo Spirito Santo per bocca di Davide riguardo a Giuda, divenuto la guida di quelli che arrestarono Gesù. Egli infatti era stato del nostro numero e aveva avuto in sorte lo stesso nostro ministero. Giuda dunque comprò un campo con il prezzo del suo delitto, e poi precipitando si squarciò e si sparsero tutte le sue viscere. La cosa è divenuta nota a tutti gli abitanti di Gerusalemme, e così quel campo nella loro lingua è stato chiamato Alkeldama, cioè campo del sangue. Sta scritto infatti nel libro dei Salmi: la sua dimora diventa deserta e nessuno vi abiti, il suo incarico lo prende un altro. Citazione del Salmo, o di due Salmi, 69 e 109. Qui entriamo un po' nel... qui la cosa si fa complicata, eh? Sembra molto semplice, ma in realtà cosa c'è sotto ha bisogno proprio di essere spiegato. Togliamoci dalla mente un pensiero che purtroppo ci portiamo, penso, dentro tutti. Giuda non era né destinato a fare il male, e tantomeno predestinato. Queste cose si sentono in giro ancora oggi. Giuda era come se esistesse la predestinazione a fare il male, ma questa è follia. Giuda chi è? Giuda sono io. Giuda non è un personaggio particolare del Vangelo. Pietro, ma Luca che racconta, e gli Evangeli, Giovanni in maniera sublime, lo vediamo adesso, ci dicono soltanto che Giuda sono io. E finché non ci sentiamo Giuda, non andiamo da nessuna parte, perché tutti tradiamo l'amore. Giuda rappresenta il male che Cristo è venuto a prendere su di sé e a trasformarlo in bene. Paolo dice: Gesù è morto per i peccatori, dei quali io sono il primo. Quindi Gesù è morto per Giuda, quindi è morto per me. E finché non arriviamo a dire che Gesù è morto per me, finché non arrivo a dire questo, cioè Gesù è morto per il mio male che mi porto dentro, finché non arrivo a comprendere che l'amore di Dio guarisce il male che mi porto dentro, il Vangelo di stamattina, rimarrà dentro in noi un'idea pericolosissima che dice che io devo morire per Dio. Decidiamo o una o l'altra. O io muoio per Dio, o è Dio che muore per me, per il mio male. Il Vangelo, la bella notizia, non è che io debbo morire per Dio. Questa non è la bella notizia, questa sarebbe tragica, sta notizia. Sarebbe un Vangelo tremendo, non sarebbe Vangelo, se mi dicesse che io devo morire per Dio. Però quanto Vangelo di questo tipo sta girando nel cristianesimo? Sempre girato. Ma il Vangelo è che Dio muore per me. Questa è la bella notizia. E finché non facciamo questo passaggio, la cosa è molto pericolosa. Infatti Pietro in Giovanni 13 dice: e no, Gesù, non si è mai sentito che un Dio muoia per l'uomo. Probabilmente aveva in mente tutta la grande religiosità greca, no? È l'uomo che deve morire per la divinità. Quindi io sono disposto a dare la vita per te, no? Tu non mi laverai mai i piedi, questo lavare i piedi in senso proprio dell'amore più grande, quello della morte, no? Quindi dice, tu lavare i piedi a me, cioè un Dio che muoia per me, non sia mai. Sono io che devo morire per te. E Gesù dice, caro Pietro, se ragioni così non vai da nessuna parte, non avrai parte con me, cioè. Infatti dopo la risurrezione, ma soltanto dopo, quando ha rinnegato, quando è caduto proprio in basso di fronte a una povera serva da cortile, dopo aver fatto tutto questo, dopo aver sperimentato l'amore folle attraverso quello sguardo che si incrociano nel cortile del sommo sacerdote, ecco, alla fine proprio di tutto, allora Pietro scriverà nella sua lettera che Dio è morto per me. Allora, questa è la salvezza. La salvezza non è che io devo morire per Dio. La salvezza è sperimentare che Dio è morto per me. Quindi è importante che ci sentiamo Giuda, perché abbiamo tradito l'amore. Pietro qua sta dicendo, cioè Pietro ha cominciato a comprendere qualcosa, e siamo dopo la resurrezione, quindi qui Pietro ha già fatto il suo cammino di conversione, questa è la conversione. Pietro qui ha compreso finalmente che se lui stesso non si sente Giuda, non può essere salvato. Per questo che sta citando Giuda, altro che per screditarlo, non sta gettando fango su Giuda. È necessario far emergere il male che ci portiamo dentro, perché è l'unico modo per essere salvati. Fate attenzione, soprattutto in Giovanni. Fa proprio questa tecnica, cioè quando parla di Giuda lo mette sempre insieme a Pietro e a Giovanni, sempre. Fateci caso, in Giovanni, nel Vangelo di Giovanni, ogni volta che si parla di Giuda, lui è sempre insieme a Pietro e a Giovanni. Cosa vorrà dire? Vorrà dire che Pietro, Giuda e Giovanni sono i tre aspetti, i tre tasselli del discepolo. Quello è un unico personaggio. Cioè, finché non ci riconosciamo rinnegatori come Pietro, e non ci accorgiamo di essere traditori, cioè consegniamo l'amore come Giuda, non potremo mai fare esperienza di essere amati come Giovanni. È necessario, ecco il bisogno che torna, era necessario che, bisogna che io tradisca e rinneghi l'amato, perché l'unico modo per fare esperienza di Dio, o meglio, diciamo in altre parole, ma sono qui, è necessario che io riconosca di aver rinnegato e tradito, perché è l'unico modo per poter fare esperienza dell'amore. Noi vorremmo tutti essere come discepoli o Giovanni, il discepolo più amato, ma sarò il più amato quando mi sarò riconosciuto, quando avrò fatto emergere da me il mio rinnegamento e il mio tradimento. Quindi diciamo felix culpa, cioè passatemi, ma non ho altri modi, ecco, come per dire, ma questo lo dice Agostino, come per dire, per fortuna che ho rinnegato e ho tradito. Perché se non l'avessi fatto non potrei essere il discepolo più amato da Cristo. Vedo volti molto perplessi. Ma è così. È così. Pietro ha cominciato il suo percorso di salvezza quando ha toccato il fondo nel rinnegamento. Prima si è impegnato a fare il santino. Darò la vita per te, andrò dovunque tu vada, tutti ti rinnegheranno, ma io no, io sono fedele, io sono buono a fare il casto, il puro, l'obbediente. Ma lì Pietro non è salvato. Sarà salvato quando, nel cortile della serva, come un povero disgraziato, dirà: non lo conosco. E aveva ragione, perché non conosceva l'amore, non lo conosceva. Per quello che dice, quello chi è, non, quello è l'amore, non lo conosco. Lo conoscerà quando si sarà sentito perdonato, cioè da lì a dopo, cioè quando il gallo canta. Il gallo è l'animale che per primo annuncia l'alba di un nuovo giorno. Quindi Pietro raggiunge l'inferno e in quel momento sperimenta finalmente la misericordia e per lui comincia un nuovo giorno. Il gallo cantò. Il gallo che canta nel Vangelo è segno che per Pietro sta iniziando una vita nuova. È una rinascita. Vedete l'assurdità? La rinascita è quando il peccato raggiunge l'apice. Perché lì sperimenti di essere il discepolo più amato. Per questo che Pietro dice: bisognava che si compisse la scrittura, bisognava. Bisognava che avvenisse questo. Una sorta di necessità del peccato, del male, ma non di farlo, perché lo facciamo, di riconoscerlo, di farlo emergere. È come un ascesso che deve spurgare il male per poter guarire. Non vi ricorda qualcos'altro questa affermazione di Pietro? Bisogna che... Sono le parole di Gesù che continuamente dice: bisogna che io viva la croce. E la croce cos'è? È il massimo del male. La croce è l'uccisione di Dio. Quindi era necessario che noi facessimo del male a Dio perché Dio, attraverso questo male, potesse perdonarci. E questo è il bisogno dell'amore. Il crocifisso è prendere su di sé tutto il male del mondo per poterlo trasformare in bene. Quindi era necessario che il mondo scatenasse su quel corpo tutto il male, perché lui lo potesse prendere e trasformare. Vedete che c'è una necessità del male? Perché possa venire trasformato in salvezza. Bisogna che io salga su quella croce. Perché se non salgo, il male dell'uomo non si scatena contro. E se non si scatena contro di me, io non posso prenderlo e non posso trasformarlo in bene con la mia risurrezione. Il male in qualche modo all'amore è necessario. Questo vale anche nella nostra vita. Se non ci viene scatenato contro il male, il nostro amore non può dare nulla. Perché l'amore non si vive con la testa. Se il chicco di grano non muore, non porta frutto. È un mistero, lo so che sono parole difficili. Quindi il fatto che Pietro parli di Giuda, e notate una cosa, nei Vangeli ogni volta che si parla di Giuda è l'unico del quale si dice sempre e sempre uno di noi, uno dei dodici, uno che era con noi, come per dire che fa parte dei dodici, cioè lo siamo tutti. Giuda diventa un simbolo nei dodici, diventa un simbolo. Tant'è che nell'ultima cena Gesù dice: uno di voi mi tradirà, e tutti dicono: sono io, sono io, sono io, sono io. Perché tutti si sentono Giuda. Giuda che viene definito guida di quelli che arrestarono Gesù. In greco c'è un verbo molto particolare che letteralmente tradotto suonerebbe così: diventato guida di quelli che concepirono Gesù. Viene usato il verbo concepire. Fantastico questo. Cioè Gesù è l'amore e viene concepito, e quindi partorito, perché catturato, perché preso. Cioè il male che si scatena su Dio fa in modo che Dio possa diventare Dio in pienezza. Cioè il male su Dio lo fa concepire. Ma è il discorso del chicco di grano. Il buio, il marcire, l'essere calpestato fa in modo che il seme possa dare frutto. Perché l'amore funziona così. Un qualcosa del genere lo abbiamo anche in Luca 22, 54, quando si dice, vanno nell'orto a prendere Gesù, non lo catturarono, lo concepirono. Questo vuol dire che Dio è il bene a cui si pensa di fare del male, e facendogli il male si sta provocando il massimo del bene. Per questo che l'amore è più forte della morte, perché la morte lo cattura, pensa di farlo morire, e invece gli si sta provocando il massimo del bene. Infatti l'amore scende agli inferi E tutti plaudivano a questo, che bello, ce l'abbiamo fatta, e invece sono stati ingannati, perché la morte è morta, accogliendo in sé il vivente. Con la morte Dio ha fatto morire la morte. Il male scatenato su Dio gli provoca il massimo del bene. Ma capite che questa è una ricaduta su di noi impressionante? Perché noi funzioniamo alla stessa maniera, perché siamo divini. Tutto il male che viene scatenato su di noi ci concepisce, ci fa vivere in pienezza. Ovviamente si è accolto nel perdono e se si accetta di far diventare questo luogo di perdono, di misericordia, no? Come Dio. Poi racconta anche la fine di Giuda. E vedete che c'è una discrasia tra quello che racconta il Vangelo e quello che racconta Luca, no? Gli evangelisti dicono che Giuda fu uscito, no? Va a impiccarsi. Qui Luca, quindi gli atti raccontano che Giuda esce e va a precipita e le viscere si, no? Questa differenza è dovuta a una lettura teologica, no? Come a dire che quasi Giuda non interessa più, no? Però cioè, è diventato un simbolo, no? Però quello che è importante è Luca che dice: si sparsero tutte le sue viscere. Ma c'è qualcun altro che riversa le sue viscere sul mondo? È Dio. Dio Padre che ha riversato le sue viscere di misericordia. Cioè Luca sta usando lo stesso termine delle viscere di misericordia materne di Dio. Ora, se Luca usa questa terminologia per Giuda, Giuda veramente è un oggetto su cui meriterebbe fermarsi un pochino, con attenzione. Cosa vorrà dire? È veramente il perduto? Ci si chiede spesso, no? Ma Giuda è salvato o perduto? Domanda inutile. Perché tutti noi che siamo Giuda siamo salvati perché perduti. Noi pensiamo o uno o l'altro, no? O perduti o salvati. Il Vangelo ci dice salvati perché perduti. Se non fossimo perduti non potremmo essere salvati. Non fossimo all'inferno non potremmo fare esperienza di essere salvati. La salvezza è dall'inferno. E basta. Non è per anime pie la salvezza. È quando tocchi il fondo che sei salvato. Non sei salvato perché sei pulito, casto e buono. Non ci si salva perché buoni. Si è salvati perché disgraziati. Queste cose fanno un po' fatica, a passare. Noi pensiamo, continuiamo a pensare che saremo salvati perché abbiamo fatto una vita irreprensibile, buona, santa, pulita. Ma questo non ha nulla a che fare con la salvezza. Non saremo salvati per questo. Ma perché accettiamo l'amore? Come il buon ladrone. E il ladrone non era salvato perché ha fatto una vita reprensibile, se no non sarebbe stato sulla croce. È un grido che ci salva. Allora vedete che era necessario che si compisse la parola. Pietro sta usando la parola come specchio per far emergere il male al fine di poter essere salvati. Cioè la parola di Dio non è un vademecum di comportamento. La parola di Dio è la luce che illumina le mie tenebre, perché le mie tenebre, cioè il mio male, possa emergere ed essere salvato da Cristo. E questa è la funzione della parola. La parola è rivelazione, cioè mi rivela un Dio che è luce, che è padre, che è amore folle, che mi viene incontro, e io posso manifestargli il mio male e lui lo possa guarire. Non è un codice di Galateo di buon comportamento, è la parola di Dio. Ma è perché confrontandoci con la parola emerga il male e lui lo possa guarire. Perché Gesù, che è la parola, ha fatto questo con i suoi. Vi ricordate quel dialogo splendido con Pietro alla fine del Vangelo di Giovanni? Mi ami tu? Pasci. Mi ami tu? Pasci. Mi ami tu? Pasci. E Pietro, che ancora lì non ha capito molto, eppure siamo dopo la resurrezione, Pietro che avrà pensato dentro di sé, guarda questo qui, vuole farmi ricordare, speravo che si fosse dimenticato, ma vuole farmi ricordare quel triplice rinnegamento, no? Nella casa del sommo sacerdote, davanti a quella serva da cortile. Questo vuol dire che se me lo fa ricordare, vuol dire che non mi vuole più bene. Infatti cosa dice Giovanni? Si rattristò perché la terza volta, come per dire, Pietro si è rattristato per l'accidente, adesso si ricorda e io sono fregato, non mi vuole più bene. Pensiamo noi, no? E invece no, proprio il contrario. Pietro, sappi che io ti amo e ti consegno la Chiesa proprio perché mi hai rinnegato. Cioè, il mio amore si riversa in te proprio perché tu hai fatto quel triplice rinnegamento. È lì che più è profonda la pozzanghera, più acqua può contenere. E tu, la pozzanghera per te, tre volte, tre è il simbolo della totalità, è profondissima la tua pozzanghera, ma quanto amore può contenere? Fanne esperienza. Allora lì Pietro sicuramente esploso l'avrà abbracciato e baciato, grazie Signore. Altro che rattristarmi. Perché Dio gli sta dicendo, ti amo. Ti amo? Ti amo tre volte, cioè la totalità, perché l'amore è senza condizioni. Ti amo al di là di quello che hai fatto. Ti amo al di là del tuo rinnegamento. Perché l'amore è gratuito. Pietro pensava che l'amore fosse premio. Per questo che sei attristato. Tu non mi ami più perché io ti ho rinnegato. Eh no, ma Dio non è un commerciante. Ti amo. Non al di là, forse attraverso quello che hai fatto. Perché tu attraverso quello che hai fatto, adesso sperimenti il mio amore. L'amore è gratuito, immeritato. Più forte anche del male. 21. Bisogna dunque che tra coloro che sono stati con noi tutto il tempo nel quale il Signore Gesù ha vissuto fra noi, cominciando dal battesimo di Giovanni fino al giorno in cui è stato di mezzo a noi assunto in cielo, uno divenga testimone insieme a noi della resurrezione. E adesso non possiamo fermarci su questo. È necessario che gli apostoli fossero 12, no? Perché 12 sono le colonne. Se manca una colonna, c'è qualcosa che non va, che scricchiola. Sono colonne fondative. Ed è necessario che qualcuno fosse, che le colonne fondative fossero 12, questa chiesa che ha il compito di testimoniare, dice il testo, la sua risurrezione. È fantastico questo. La chiesa, gli apostoli, 12, la completezza, ha il compito di manifestare la sua risurrezione. Ma per come fanno a manifestare la risurrezione? Bisogna essere stati tutto il tempo con lui, cominciando dal battesimo fino alla fine. È importante questo. E cosa ha fatto dal battesimo fino alla fine? Dio ha soltanto amato. Cioè Gesù ha soltanto amato. Ed è molto bello perché questo vale anche per noi, infatti noi siamo della Chiesa Apostolica. Luca ci sta dicendo che saremo testimoni della risurrezione soltanto se abbiamo creduto all'amore. La risurrezione non è una ciliegina alla fine di tutto come premio. La risurrezione è frutto di una vita spesa nell'amore. E la Chiesa deve testimoniare soltanto questo, che alla fine di una vita spesa nell'amore fino alla morte, il discorso di prima, vivremo da risorti, che l'amore non ha fine. Non solo, ma che la vita, ciò che interessa alla Chiesa non è quello che avviene dopo la morte, ma il vivere da risorti da questa parte. E si vive da risorti amando fino alla fine. Ecco che può testimoniare la risurrezione soltanto chi crede nell'amore. Chi non crede all'amore non crederà mai alla risurrezione. O sarà un qualcosa di mitologico, di dogmatico. Bisogna credere alla risurrezione. No. Io sperimento la risurrezione. Perché vivo amando i fratelli, come dice prima Giovanni 3,14. Noi sappiamo di vivere da risorti perché amiamo i fratelli. In un capitolo più avanti degli Atti si dirà qualcosa di splendido quando la comunità dice: con grande forza testimoniavano i discepoli la risurrezione. Punto. Infatti nessuno tra loro era bisognoso. E questa è la testimonianza della risurrezione. Devono trovare la dodicesima colonna, ed è qui Luca è molto ironico, Ci sono due pretendenti. Due pretendenti, devono due personaggi, ne scelgono due. Ma perché due? Perché il prescelto, tutti pensavano che vincesse già uno, no? Però per farlo gareggiare bisogna almeno metterne due, come funziona oggi. Allora, quello che aveva tutte le carte in regola era questo Giuseppe. Guardate come viene presentato. Primo, innanzitutto viene citato per primo, quindi vuol dire che era il primo. Giuseppe. Aveva un soprannome, Barsabba, detto Barsabba. Non soltanto, aveva un sovranome. Giusto. È fantastico questo. Cioè, come, solo per il nome doveva vincere. Tre nomi aveva. Pensate, poi giusto, no? Soprannominato giusto, no? E poi c'era Mattio, Mattia, punto, fantastico questo, Mattia, punto. E Dio sceglie. E chi sceglie? Mattia. Non chi è blasonato, Non chi tu, no? Vedete, è bellissima questa cosa, veramente, ma la storia della salvezza, la storia sacra, pensate, no? Chi è che... Sembra quasi sentire quando devono eleggere il re, no? Davide. Li fa passare tutti, no? C'è questo, c'è questo, c'è questo, questa, questa dote. E basta, ma sì, ce n'è ancora uno di là a pascolare le bestie. Chiamalo, è lui. Mi veniva in mente, mentre leggevo queste cose, all'inizio della storia, quando si parla di Caino e Abele, no? Leggete quando viene presentato Caino, no? Nasce Caino, si fa grande festa, Eva ringrazia il Signore per il dono ricevuto, il figlio, no? Poi ebbe anche Abele, punto, basta. Che tra l'altro Abele in ebraico significa vapore, cioè era veramente Abele è nulla, anche nel nome è nulla, eppure Dio ha scelto Abele, qui ha scelto Mattia, che era nulla. E poi è curioso come viene fatta l'elezione. Siamo ancora al momento in cui lasciano decidere Dio. Infatti non hanno ancora lo spirito, non possono scegliere loro. Lasciano decidere Dio. Poi, dopo la Pentecoste, sceglieranno loro, perché hanno lo spirito. Tirare una sorte. Fantastico questo. Affidarsi alla sorte. A tirarsi la sorte. Fortunatamente nella Chiesa, ecco, non, a questo punto si pensa che agisca lo Spirito, no? Quindi si fa una scelta mossa dallo Spirito. Questo lasciar fare a Dio. Criterio del discernimento è importante. Ignazio di Loyola insegna qualcosa. Ecco. Va bene. Questi sono i pochi versetti degli Atti. Chiediamo la grazia in questa giornata di ritiro di poter veramente... essere illuminati, essere convertiti riguardo la salvezza, concepire la salvezza non come, la salvezza o santità, chiamiamola come vogliamo, che non è frutto di una vita morale, perché la santità non ha nulla a che fare con la vita morale. La La salvezza è soltanto accettare l'amore, il perdono, la misericordia nel nostro male. E questa è la salvezza, la santità, non la conquista. Chiediamo la grazia di convertirci a questa verità. Dio grazie.